Urban. Eventi e storie dalle città.
Qui da Radio 24 vi parla Alessandro Agostinelli. Buonasera agli ascoltatori, benvenuti a Urban. Staremo insieme anche stasera fino alle 21 e stasera parleremo di città importantissime, cioè una sola, la Grande Mela, New York, la città per eccellenza. Chi vuole intervenire può telefonare al numero verde 828 1111. Oggi vogliamo sapere qual è il vostro pensiero o la vostra cartolina, diciamo così, su New York. Lo chiediamo a tutti, cioè a chi è stato a New York e anche a chi non c'è stato, perché in realtà, come scopriremo anche nel corso di Urban, nel corso di tutta la trasmissione, vedrete che tantissime immagini da film, da telefilm, dalla televisione, ci portano dentro i nostri occhi, la nostra coscienza e anche quelle che sono le nostre conoscenze, New York. E quindi lo chiediamo a tutti. Raccontateci all'828 1111 qual è il vostro pensiero o la vostra cartolina su New York. Poi tra poco vi darò anche il primo indizio per la città nascosta di oggi. E ricordo che chi indovinerà riceverà un libro per l'estate. Ma adesso iniziamo con un brano da un film abbastanza importante di Martin Scorsese.
Ci vollero 4 giorni e 4 notti per reprimere la parte peggiore della sua mossa. Non si seppe mai quanti newyorkesi morirono nella settimana che ci volle per pacificare la città. Mio padre mi diceva che eravamo tutti nati nel sangue e nella tribolazione. Lo stesso poté dirsi della nostra grande città. Ma per quelli di noi che vissero e morirono nei giorni della furia, fu come se tutto quanto avevamo conosciuto fosse stato spazzato via. E qualsiasi cosa sia stata fatta per costruire la città, per il tempo a venire, sarebbe stato come se nessuno di noi fosse mai esistito.
Leonardo DiCaprio, Gangs of New York, il film di Martin Scorsese, un film molto interessante, un film epico sulla costruzione proprio di una città, non soltanto nel suo aspetto fisico, ma soprattutto nelle sue tensioni sociali. Noi parliamo e iniziamo a introdurre La Grande Mela con Mario Maffi, che è docente di cultura anglo-americana alla Università Statale di Milano. Buonasera Maffi.
Buonasera.
Buonasera. Allora, intanto perché La Grande Mela? Perché si chiama così New York?
Ci sono varie ipotesi su questo nome. Sembra che in realtà sia un'espressione gergale dei musicisti jazz che nell'andare dal sud verso il nord delle metropoli del nord, in particolare New York, dicevano che quella era la grande mela da addentare. Questa è una delle ipotesi più accreditate sul significato del termine Big Apple.
Però moltissime città americane hanno, come dire, una specie di titolo, di slogan.
Sì, sì.
E quindi è anche questo.
Certo. No, tutte le grosse città hanno un nomignolo poi. Chicago, New Orleans, eccetera, quindi the Big Apple è quello di New York ed è ormai entrato nell'uso comune.
Come abbiamo sentito nel film di Scorsese, Gangs of New York, il protagonista dice alla fine, in fondo al film, la nostra grande città è nata nel sangue e nella tribolazione.
Sì.
È davvero così? Ma nel senso, c'è stato un periodo in cui gli conflitti sociali, o almeno quelli che sono rappresentati anche nel film di Scorsese, erano reali.
Sì. Ma tutta la storia di New York, come d'altra parte tutta la storia degli Stati Uniti, è una storia travagliata e dolorosa. La città venne, cioè l'isola di Manhattan venne comprata dagli olandesi, da alcune tribù locali per pochi soldi. E subito iniziarono proprio i contrasti con le tribù locali che condussero a dei massacri veri e propri. La città fu luogo di rivolte di schiavi tra la fine del Settecento e l'inizio dell'Ottocento, alcuni dei quali vennero impiccati più o meno nella zona dove adesso sorge Wall Street, sepolti in un cimitero che è stato rinvenuto pochi anni fa, scavando per costruire le fondamenta di un edificio. E poi appunto tutta New York fu solcata di continuo da continui disordini. Il film di Scorsese è molto interessante da questo punto di vista, perché fa vedere appunto come la città sia cresciuta, da un lato nelle strade, e questo è uno slogan del film che è molto azzeccato, l'America è nata nelle strade, e dall'altro attraverso degli scontri molto violenti tra comunità di immigrati, tra classi diverse, e la storia di tutta una struttura sociale che si va via via definendo e che porta indubbiamente con sé un altissimo grado di sofferenza. In particolare il brano che avete riprodotto prima riguarda appunto questi disordini contro la leva che si verificarono nel 1863, in cui appunto esasperati per la facilità con cui i figli dei ricchi potevano evitare di andare in guerra, era l'epoca della guerra civile, quindi della guerra contro la schiavitù, il popolino aizzato da alcuni demagoghi locali insorse contro gli schiavi, contro i neri ritenuti responsabili di questa situazione. Ci fu letteralmente un massacro impressionante.
Allora, era il 1863, quindi all'incirca siamo appunto alla nascita del Regno d'Italia, New York stava vivendo questo periodo. Adesso chiedo a Mario Maffi di restare con noi, perché continueremo a parlare e a introdurre il tema della Grande Mela, quindi della città di New York, ma prima le informazioni sui mercati finanziari.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Abbiamo ancora al telefono Mario Maffi, che ci parla di New York. In un suo libro, professor Maffi, lei dice, il libro si intitola Sotto le torri di Manhattan, mappe, nomi, storie e luoghi, edito da Rizzoli qualche anno fa, per la precisione nel 1998, e poi questo libro so che è stato anche tradotto negli Stati Uniti e quindi è uscito da un qualche anno, credo.
Da pochi mesi.
Da pochi mesi, sì. Quindi è 2004. È un po' come, insomma, lei ne sa talmente di New York e degli Stati Uniti che hanno tradotto un suo libro. È come se qualcuno, un americano, venisse a scrivere un libro un po' su Totti o sul calcio italiano, ecco. Allora, in questo libro lei dice: come narrare New York? Da qualche parte Henry James scrisse che la città era unspeakable, indicibile, e poi riporta un brano di John Steinbeck, che in un articolo per il New York Times Magazine del 1 febbraio del 1953 dice: New York è una città brutta e sporca, il suo clima è insopportabile, la sua politica serve solo a far paura ai bambini, il suo traffico è una follia, i ritmi competitivi sono micidiali. Ma va detta una cosa: una volta che siete vissuti a New York per qualche tempo e la città è diventata un po' casa vostra, non c'è altro posto abbastanza bello. È davvero così?
Naturalmente queste poi sono cose soggettive.
Sì, questa è una descrizione un po' romanzesca.
Sì, diciamo. Romanzesca. Certo, New York ha sprigiona un fascino molto particolare che è difficile da capire. Io stesso appunto ho scritto 3 libri su New York cercando di capirlo, non sono sicuro di averlo capito, e comunque poi è un fascino probabilmente anche personale, privato, chi lo sa. Però certo c'è questo elemento di grandissima vitalità, di storia complessa, di contraddizioni molto violente che si esprimono in maniera esplicita, non velata, non nascosta, non ambigua, e forse questo la rende anche affascinante. Certo, bisogna in qualche modo scrostarsi di tutte le incrostazioni che noi abbiamo qui di New York, perché una cosa è certa, noi viviamo immersi in New York e nell'America anche contro nostra voglia, nel senso che siamo bombardati di immagini americane, newyorkesi, e in questo caso è molto più difficile riuscire a ritrovare una New York vera, o perlomeno una New York reale, ecco,
certo,
e non immaginaria.
Allora, noi parleremo ancora con Mario Maffi dopo GR24 e continueremo a parlare appunto di un percorso all'interno di New York e più precisamente all'interno di Manhattan. Adesso informazioni con GR24.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Oggi parliamo della Grande Mela di New York City, però come sapete, come sempre, vogliamo anche darvi un dono, un libro per l'estate, e quindi il primo indizio per la città nascosta di oggi, eccolo qua. Fondata nel III secolo a.C., divenne poi una postazione militare dell'esercito romano. Anche per questo motivo tutte le sue strade sono perpendicolari tra loro. Primo indizio per scoprire la città nascosta di oggi, il numero, lo sapete, è 349-238-6666. Dovete scrivere la vostra soluzione, il vostro nome, il vostro numero telefonico e la città da dove mandate il messaggio SMS. Sono arrivati degli SMS intanto che riguardano appunto New York. Antonella dice: per me la città più bella che ho visto. Oppure: ero nella Grande Mela l'11 settembre 2001 e purtroppo ricordo soltanto il terrore. Marco da Cuneo. Paolo da Mantova dice: New York mette a tacere tutte le altre città americane. E invece Lucio da Venezia dice: non ci sono mai stato, pensare a New York per me è come pensare al pericolo in tutti i sensi, esposto a tutto. Beh, però per dare queste informazioni vi prego di telefonare al numero verde 828 1111, come ha fatto un ascoltatore che è Daniele da Milano. Buonasera, dica.
Buonasera a lei.
Prego.
Direi che sono fresco di ricordi di New York, perché quest'estate abbiamo passato una settimana a New York con mia moglie e i ragazzi, i miei due ragazzi che avevano già visto New York e quindi ci hanno fatto un po' da guida. Mm-hmm. E direi che è una città affascinante. Una delle chiavi di lettura, visto che si parlava di chiavi di lettura, potrebbe essere prossima a Manhattan, l'isola di Ellis Island, dove arrivavano gli immigrati per New York. Ecco, è impressionante questa esperienza di rivedere come questa gente è arrivata, diciamo epoca per epoca, perché adesso c'è una prevalenza appunto di asiatici e di ispanici, mentre una volta la prevalenza era di italiani ed europei.
Irlandesi, italiani, eccetera.
E lì probabilmente si può leggere il significato di quello che si diceva prima, di quella asprezza, di quella durezza che c'è stata negli anni dell'inizio, sì, del secolo, fra queste genti che non erano abituate a stare insieme e che dovevano lottare per una sopravvivenza, per una conquista di spazio lì. Anche adesso l'impressione è che la vita non sia facile a New York, anche se la modalità di vita di New York rispetto ad altri posti degli Stati Uniti è affascinante.
Bene, io ringrazio Daniele da Milano per questo suo contributo e per la segnalazione di Ellis Island. Grazie e buona serata.
Grazie, buonasera.
Adesso ascoltiamo un brano musicale che è proprio dedicato a New York, a una sua strada, si intitola Bleecker Street.
Fox rolling in off the East River bank like a shroud. It covers Bleecker Street, fills the alleys where men sleep, hides the shepherd from the sheep. Voices leaking from a sad cafe, smiling faces try to understand. I saw a shadow touch a shadow's hand on Bleecker Street.
Il duo Simon & Garfunkel, Bleecker Street. Professor Maffi, a partire da Bleecker Street, dove si va a Manhattan?
Ma si
dove
potrebbe
siamo?
Andare, per restare in tema di Ellis Island, proprio non lontano da Bleecker Street, in una via che si chiama Orchard Street, dove c'è uno splendido museo dell'immigrazione, secondo me anche più bello di quello di Ellis Island, che è gigantesco ed è... Questo è uno dei tanti piccoli musei locali di cui è piena la città, tra l'altro, anche questo è interessante, la mappa dei musei diversi dai soliti, insomma. È un museo, un piccolo museo consistente nel recupero di un edificio risalente alla seconda metà dell'Ottocento, ricostruito con cura, proprio esattamente come era agli inizi del Novecento, quando c'è stata la grande ondata immigratoria, soprattutto europea di italiani, ebrei dell'Europa orientale, eccetera. Questo è un piccolo gioiello che andrebbe effettivamente visitato, è al 90 di Orchard Street.
Ecco, allora prendetevi questo appunto,
sì.
Orchard Street, il museo sull'immigrazione che è stato segnalato dal professor Maffi. Professore, lei ha parlato di ebrei dell'Est, c'è un luogo abbastanza suggestivo, anche se in realtà l'aggettivo suggestivo non è giusto, perché attribuirlo a un ristorante sembra un po' sprecato,
sì,
diciamo.
Sì.
Però Katz Delicatessen,
sì.
che si trova appunto nel Lower East Side,
sì, sì.
All'angolo tra la Houston e la Ludlow, è un posto che sembra rimasto agli anni 50, non so,
sì.
Che cos'è Katz Delicatessen?
Ma i Delicatessen sono questi negozi a metà tra il negozio e il ristorante, o meglio forse la trattoria, dove si mangia una specialità soprattutto dell'Europa orientale. Quindi piatti come il goulash piuttosto che salsicce, crauti e cose di questo tipo. È una delle caratteristiche di New York, anche se molte ormai stanno scomparendo. Katz Delicatessen resiste ancora, ma altre ormai sono state chiuse, sostituite da supermarket o altre cose di questo tipo. Ed è effettivamente, sì, è vero, è un ritornare indietro agli anni 40-50 sostanzialmente, con una clientela soprattutto locale, quindi anche con una dimensione raccolta molto intima, quasi da villaggio si potrebbe anche dire, perché New York è una città di villaggi, poi, pur essendo una grande metropoli. E poi, se io posso aggiungere una cosa,
certo.
Di lì però io andrei un pochettino più a nord, in un saloon irlandese che si chiama McSorley's, tanto per vedere i contrasti, che risale alla metà dell'Ottocento, quindi proprio agli anni più o meno descritti da Scorsese nel suo film Gangs of New York. È rimasto praticamente identico a quello che poteva essere a metà Ottocento, fine Ottocento. È uno dei miei luoghi amati e lo consiglio a tutti.
Allora, ripetiamo il nome e il luogo.
Allora, il luogo si chiama McSorley's, ed è sulla settima strada, all'angolo quasi con la Third Avenue.
Bene, allora, resti con noi, professore,
sì.
Perché ora ascoltiamo un Flavio da Bologna che ci deve raccontare appunto la sua cartolina su New York. Buonasera, dica.
Buonasera. Buonasera a lei e ai suoi ascoltatori. Dunque, guardi, io dico questo, io andai a New York anni fa e precisamente e lì conobbi quando era Presidente del Consiglio l'onorevole D'Alema. E io mi ricordo che lo conobbi dentro al Palazzo della Sony, c'era lui, il suo seguito, l'ex sindaco Giuliani e così insomma. Io era il periodo natalizio, per cui la città era addobbata in una maniera splendida, ho un bellissimo ricordo, una città molto pulita, meravigliosa, Manhattan da girare assolutamente a piedi, e un ricordo anche forte è quando c'è stato l'abbattimento delle due torri, io andai su… com'è?
No, prego.
Ecco, io ebbi modo di passare sotto le due torri, che c'è un passaggio, e al lato di questo passaggio ci sono delle ampie finestrature dalle quali ci si può sporgere un attimo per guardare, insomma, in su. Io mi ricordo che non vidi la fine di queste due torri.
Bene.
Una cosa assolutamente grande, assolutamente incredibile.
Certo.
Penso che il rapporto di chi arrivi da una città anche non piccola come Bologna, ma comunque piccola, e si trova in questa città, è come paragonare la lucertola all'elefante.
Ho capito, va bene. Ringrazio Flavio da Bologna per questa segnalazione, per questi suoi ricordi. Professor Maffi, è proprio una descrizione classica, mi sembra.
Ho sentito molto male, devo dire, per cui non… Sì, il problema di New York è proprio quello di riuscire ad aggirare le icone, non so come dire, cioè di riuscire a trovare dei sentieri che non siano sempre quelli obbligati delle immagini appunto che ci bombardano quotidianamente. Prima lei citava una telefonata di qualcuno che diceva evoca in me un senso di paura o di…
Sì.
Ecco, certo, nelle immagini che noi riceviamo da New York c'è anche quello,
Ma non è tutto così, insomma, si tratta appunto di riuscire a trovare dei percorsi diversi per evitare di cadere da un lato nel turismo che appiattisce tutto e dall'altro in quelli che sono pericoli oggettivi reali che hanno un po' tutte le grandi metropoli, ecco. Però appunto credo che il problema di New York sia proprio quello, di riuscire ad andare al di là della facciata,
certo,
di quella skyline che conosciamo tutti,
certo,
fin troppo bene.
Abbiamo veramente pochi secondi,
sì,
però brevissimamente, è possibile comunque per una città come New York, che è rigirata sempre come un guanto davanti, dietro, di lato, trovare dei luoghi sconosciuti in,
sì,
qualche modo?
Questo è possibile, proprio per il fatto che la città viene continuamente rovesciata come un guanto, rimangono poi delle piccole isole, delle piccole nicchie, certe volte quasi dimenticate, che ci proiettano indietro nella storia sociale e culturale della città. Si tratta di scoprirle, adesso non abbiamo il tempo per elencarle, ma ci sono.
Bene, ma forse ne parleremo, torneremo a parlare di New York in qualche modo. Io ringrazio molto Mario Maffi,
grazie,
di essere stato con noi. Grazie, buona serata.
A presto, arrivederci.
E adesso informazioni sul traffico.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Parliamo della Grande Mela di New York, ma io vi do anche un altro indizio per scoprire la città nascosta di oggi, perché mi sembra che ancora non ci siamo. Non è Aosta la città, come ha detto William dalla Spezia, così come non è Milano, come dice Antonio da Cesena. Quindi, secondo indizio per scoprire la città nascosta di oggi, un film girato in questa città porta il nome di un calciatore. Ecco, questo era il secondo indizio. Per dare le vostre soluzioni, mandate un messaggio SMS al 349-238-6666. Abbiamo un ascoltatore, Nicola da Bari. Buonasera, dica.
Buonasera, complimenti, bellissima trasmissione, vi seguo sempre.
Bene, grazie. Dica, su New York.
Beh sì, io appena ho sentito New York il cuore ha ripreso a battere velocemente, perché ci ho vissuto 3 anni, sono stati 3 anni fantastici, ci ho lavorato qualche anno fa ed è stata un'esperienza straordinaria, unica, irripetibile, perché New York è veramente, può sembrare che forse vada a riprendere un po' di quelle icone o di quei luoghi comuni di cui parlava prima il professore, ma in realtà è così, cioè New York è quella. New York è la città delle grandi opportunità, New York è la città che non dorme mai, New York è la città dove per una persona come me, catapultata da un piccolo paese di provincia di Bari, nella Big Apple, dopo un solo mese riusciva ad avere una grande opportunità ed essere a cena a casa di George Soros. Per cui è la città che ti consente di percepire che i mezzi hai le possibilità e la volontà, se hai la volontà, di poter realizzare qualcosa di veramente straordinario.
Bene, io ringrazio Nicola da Bari per questa sua testimonianza, che giro immediatamente a Corrado Augias, che saluto. Buonasera.
Evviva, buonasera.
Buonasera. Ha sentito Augias?
No, questo? Si sentiva malissimo.
Si sentiva un po' male, effettivamente. Nicola da Bari ha descritto, come dire, tutte le bellezze, i lustrini di New York, dicendo: io ho vissuto lì per 3 anni e devo dire che è la città che ti dà opportunità gigantesche, incredibili. E ancora così?
Sì, non c'è dubbio. È una città che dà queste opportunità, ma a un prezzo, ovviamente, perché nessuno regala niente. Nemmeno New York. Il prezzo è di un ritmo di vita molto alto, molto nevrotico è il caso di dire, non a caso tutti quei film su New York e la psicoanalisi e gli psicoanalisti, e con un dispendio di energie notevoli e con una franchezza di modi, vorrei dire brutalità, che noi italiani insomma conosciamo di meno.
Senza dubbio. Allora, Corrado Augias, famosissimo giornalista e scrittore, nel suo sito addirittura racconta relativamente a New York che la sua prima esperienza significativa da giornalista è stata proprio nel 1966, quando andò per la prima volta a vivere a New York, scrivendo corrispondenze soprattutto culturali per l'Espresso. Era stato appena ucciso John Fitzgerald Kennedy, suo fratello Robert Kennedy sarebbe stato stato assassinato di lì a poco durante la campagna presidenziale, poi iniziava tutta la Summer of Love sulla costa ovest, I figli dei fiori, era il 1967, e poi dice Augias che è tornato a abitare a New York alla metà degli anni 70 per preparare l'ufficio di corrispondenza del giornale Repubblica. Augias, in questi anni la città di New York, lei sostanzialmente da un punto di vista di ritmo, diciamo di vita, ha appena detto che non è cambiata, fisicamente si possono trovare delle differenze?
Beh, fisicamente si possono trovare delle differenze ogni sei mesi, perché New York è una città che adesso le torri sono state abbattute da un gesto criminale, ma New York cambia il suo profilo continuamente, le case vengono demolite e ricostruite rapidamente quanto può essere una cosa del genere, cioè nello spazio di pochi, non dico pochi mesi, ma insomma pochi anni. Se uno sta via da New York 5 anni e poi torna, come è successo a me, e trova molte cose cambiate. Con un po' di commozione ho visto che invece la casa dove ho abitato era ancora lì, ma deve essere stato un caso. Pensi lei che volevano abbattere, demolire perfino la Grand Central Station, che è un capolavoro dell'art déco degli anni 20, e poi invece fortunatamente, grazie a Hillary Clinton, che si è battuta come una leonessa ed è riuscita a impedire, anzi è riuscita a trovare i soldi perché venisse restaurata. Oggi è restaurata ed è nella sua completezza un monumento a quegli anni 20 che furono un periodo di gloria.
Certo, un grande periodo di crescita. Devo dire, noi a Urban abbiamo affrontato il tema delle città d'arte italiana qualche settimana fa, e il nostro senso della ricostruzione e della conservazione è decisamente opposto a quello dei newyorkesi. Però, come avete sentito, cari ascoltatori, noi stiamo...
Prego. Se posso interrompere, è opposto a quello dei newyorkesi, ma messo a repentaglio dalla scarsità dei fondi.
Sì, quello è un altro
c'è
aspetto.
C'è stata con l'ultima finanziaria un taglio del 25% proprio ai fondi del Ministero, al portafoglio del Ministero dei Beni Culturali.
Ne abbiamo parlato proprio.
È una sventura. Se posso dire una cosa?
Prego.
No, la cosa che voglio dire è questa, sembra che non ci si renda conto ai piani alti del governo che noi, penisola italiana, senza i nostri beni culturali non siamo più nulla, non abbiamo la ragione per la quale esistiamo nel mondo, in primo piano spesso, sono i beni culturali. Senza di quelli diventiamo un paesucolo in mezzo al Mediterraneo.
Certo, e questo anche negli Stati Uniti in qualche modo. Senta Augias, a proposito di penisola, non proprio, Manhattan è un'isola, però noi abbiamo parlato di New York, come dire, in maniera ridotta, nel senso parliamo di New York riferendoci sempre a Manhattan. In realtà Staten Island, Brooklyn, Queens e Bronx sono gli altri...
Quattro boroughs, come chiamano loro,
ecco,
borghi.
I borghi, appunto. Questa metropoli è possibile da capire soltanto visitando Manhattan, o poi per chi torna a New York, per chi in qualche modo ha una frequentazione con la città, si rende conto anche di che cosa sia questa municipalità larghissima?
Guardi, la mia idea è che bisogna andare anche in quelle altre parti, in alcune parti almeno, avendo tempo e possibilità. Per esempio Staten Island è secondo me una visita obbligatoria, perché è bruttissima, e teniamoci bene, è proprio, non è niente di speciale, ma proprio perché è brutta, è rimasta un po' ai margini dello sviluppo, dice un po' la storia di New York, ecco. Questa è la cosa, così come dice la storia di New York il Bronx, che è il borough, il quartiere più degradato della città. Brooklyn è misto, perché ci sono delle parti orribili, proprio povere, caricatura del New England, e altre parti invece bellissima, la zona che si chiama Brooklyn Heights, che io invito chi dovesse andare a New York ad andare a vedere, che è quella che costeggia l'East River, cioè da lì si vede di fronte, si ha di fronte il profilo di Manhattan. Ecco, Brooklyn Heights è una parte deliziosa, sembra un pezzo di vecchia Europa trapiantato negli Stati Uniti.
Certo, senta Augias, lei ha scritto un libro molto importante, si chiama I segreti di New York, storie, luoghi e personaggi di una metropoli, è uscito per Mondadori qualche anno fa, e comunque ci sono tantissime descrizioni della città, c'è proprio anche una storia, un arrivo alla città di New York attraverso anche la sua storia, no? Però lei parla anche in qualche modo di alcuni segreti, mi riferisco ad esempio al geniaccio di Borgo Sanfrediano. Chi era questo geniaccio, Augias?
Quella è una storia fantastica, bravo, mi complimento con lei. Il geniaccio era Meucci. Ora, tutti a scuola ci insegniamo, dice, il telefono l'ha inventato Bell, però forse l'ha inventato anche Meucci. La verità storica è che veramente il telefono che lui chiamava, poverino, l'aveva chiamato elettrofono, l'ha inventato Meucci, solo che non ha avuto la capacità, i soldi, l'astuzia, la forza, perché non parlava nemmeno inglese, pensi lei.
Ma che c'è andato a fare Meucci negli Stati Uniti? Era la fuga dei cervelli dell'epoca?
No, tutta un'altra storia. Lui era un macchinista del teatro alla Pergola di Firenze, cioè un operaio specializzato, che poi andò a lavorare al Teatro dell'Opera dell'Havana, parliamo dalla fine dell'Ottocento, poi il Teatro dell'Opera dell'Havana bruciò, un'avventura bruciò e lui si trasferì con la sua moglie che poi si ammalò, ed è una delle ragioni per le quali inventò il telefono, pensi come strano, perché lui lavorava in un suo laboratorietto dove faceva delle continue invenzioni, e la moglie stava a letto malata nella casetta che ancora c'è, si può visitare, è una delle ragioni per le quali vale la pena di andare a Staten Island.
Ho capito. Senta Augias, io la interrompo un attimo, resti con noi perché continuiamo a parlare di Meucci, ma anche voglio chiederle qualcosa su un musicista newyorkese, però adesso ci sono le informazioni di GR24
Urban, eventi e storie dalle città.
Allora, sono le 20.09, continuiamo a parlare della Grande Mela di New York con Corrado Augias, che è ancora qui con noi. Parlavamo prima di Antonio Meucci e io vorrei sapere da Augias anche un'altra cosa, perché la prospettiva di Meucci è una, mentre George Gershwin aveva sicuramente un'altra idea e ce l'ha raccontata di New York.
Sì, posso
Prego.
Finire? So che
certo,
abbiamo poco tempo,
certo.
Volevo raccontare una cosa di Meucci molto curiosa che pochissimi sanno. In questa sua modestissima casuccia di Staten Island, chi andò a trovarlo a un certo punto, intorno alla metà dell'Ottocento? Giuseppe Garibaldi, il quale in giramondo veramente è stato dappertutto, è stato anche a casa di Meucci, e pensi lei, particolare toccantissimo, Meucci aveva inventato un modo di fare le candele mescolando cera di tre diversi colori, e Garibaldi e Meucci stavano lì in questo laboratorio facendo delle candele tricolori, insomma una cosa che fa rigare di lacrime le guance.
Incredibile, incredibile.
E diceva di Gershwin, la storia di Gershwin è talmente tragica, poi nel finale a 38 anni morì, cancro al cervello, ma bella, affascinante, New York, questo ragazzino, siccome il tempo è poco racconto un solo aneddoto.
Prego.
Lui, i genitori, che erano così, una famiglia medio borghese, ebrei russi, emigrati, loro si chiamavano Gershowitz di loro, e avevano comprato un pianoforte, la casa era talmente piccola che dovettero farlo entrare dalla finestra, per il fratello di George, cioè per Ira, il cui vero nome era Israel. E allora il pianoforte arrivò, ma come toccò terra dalle carrucole con le quali l'avevano issato, il piccolo George, che insomma doveva solo essere un testimone, si mise al piano e posso dire non si è mai più alzato, perché aveva imparato a strimpellare a orecchio a casa di un amico e dimostrò subito il suo talento, compositore, sì, ma anche di pianista eccezionale.
Bene, Augias, io le chiedo di lasciarci un segno. Qual è il suo film prediletto su New York?
Manhattan.
Manhattan di Woody Allen.
Woody Allen.
Benissimo.
E anche un altro che era quello Radio Days, che racconta New York. La infanzia di Allen, certo, che è nato nel 1935, dunque parliamo degli anni immediatamente prima della guerra, 42-45, e che è una New York molto toccante.
Io ringrazio molto Corrado Augias di essere stato con noi, vi ricordo il suo libro I segreti di New York, storie, luoghi e personaggi di una metropoli, edizioni Mondadori. Grazie Augias, buona
serata. Buona serata.
Buonasera. Allora, il terzo indizio per la città nascosta, dato che, come ha scritto Roberto da Modena, la città non è Palermo, ve lo do adesso. Ecco qua il terzo indizio, terzo e ultimo indizio. Il suo dolce tipico è una maschera. 349-238-6666 per dare la vostra soluzione. E adesso abbiamo Marco della provincia di Firenze. Buonasera, dica.
Buonasera. Senta, diciamo che la sensazione che ho riportato più forte dal mio viaggio a New York è senz'altro il fatto, diciamo, la forte sensazione che ti possa capitare qualsiasi cosa a New York, cioè dalla più bella alla più brutta. Diciamo, uno non può tornare da New York senza una storia da raccontare. E anche magari la sensazione che sia una città che non ti può appartenere totalmente. Diciamo, ti possa appartenere solamente per un attimo.
Bene, io ringrazio Marco della provincia di Firenze per questa sua testimonianza su New York. Buona serata.
Buonasera.
New York Minute è un pezzo da un nuovo CD di Herbie Hancock che si chiama New Standard. Lui sta tentando di creare nuovi standard nel jazz prendendo canzoni degli ultimi 20 anni. Questa è New York Minute. Abbiamo parlato con Corrado Augias e adesso saluto Angela Vistarchi, che è docente di letteratura anglo-americana all'Università di Sassari. Buonasera.
Sì, buonasera.
Buonasera. Allora, noi parleremo di un altro aspetto di New York che non è la New York vista dalle immagini, non è la New York visibile nei film, ma è invece la New York raccontata da alcuni scrittori. Però lo facciamo dopo le informazioni sul traffico.
Urban. Eventi e storie dalle città.
828 1111 per partecipare telefonando e dire qual è il vostro pensiero, la vostra cartolina su New York, la grande mela, che è il tema di Urban di questa sera. Adesso ascoltiamo un brano da un libro di White, si intitola Volete sapere cos'è New York?
Può essere che la stessa virtù di New York che isola i suoi abitanti dalla vita invece li indebolisca come individui. Forse è più sano vivere in una comunità in cui quando cade un cornicione tutti avvertono il colpo, in cui quando passa il governatore riesce almeno a vederne il cappello. Non voglio difendere New York su questo punto. Tanti di coloro che sono venuti a stabilirsi qui forse sono venuti solo per rifuggire dalla realtà e non per affrontarla. Ma qualunque cosa significhi, si tratta di un dono piuttosto raro e sono convinto che abbia effetti positivi sulle capacità creative dei newyorkesi, perché la creazione dipende in buona parte dalla capacità di superare le distrazioni, grandi e piccole. Anche se New York a volte comunica una sensazione di grande disperazione o abbandono, è raro vederla morta o priva di risorse. E hai sempre l'impressione che, magari spostandoti di 10 isolati da dove ti trovi, oppure alleggerendo le tue tasche di $5, riuscirai a sentirti di nuovo giovane. Il sostegno spirituale e il morale di tanti, cui fa difetto una vera indipendenza di spirito, dipendono dalla straordinaria varietà di fonti di eccitazione che la città offre. In campagna ci sono poche occasioni per rianimarsi di colpo, magari un cambiamento del clima o qualcosa che arriva con la posta. A New York le occasioni sono infinite. Sono convinto che anche se tanti sono qui per un eccesso di vigore spirituale che li ha indotti a lasciare le loro piccole città, alcuni al contrario siano qui per una certa povertà spirituale, rispetto alla quale New York offre rifugio o facile compensazione.
White, uno scrittore che ha scritto moltissimo, ha ricevuto anche il premio Pulitzer per la sua opera nel 1978, ha scritto tantissimi racconti su New Yorker. Ne parliamo con Angela Vistarchi, che è docente appunto di letteratura anglo-americana all'Università di Sassari. Buonasera, professoressa.
Buonasera.
Ecco, noi vogliamo affrontare con lei un po' il tema degli scrittori. White ha scritto queste piccole pillole, ne sentiremo un'altra poi successivamente nel corso della trasmissione, ma quali sono gli scrittori che meglio di tutti hanno descritto New York nel Novecento?
Ma nel Novecento recente, diciamo contemporaneo, o partiamo da E.T. Wharton?
Ma non so, noi vogliamo capire un po' se, non so, da spasso se è riuscito a dirci qualcosa di veramente approfondito, come dire, se gli ultimi scrittori, sto pensando ad esempio a Jay McInerney, sono riusciti a raccontarci gli anni Ottanta.
Ha fatto un discorso in età dell'innocenza, che era 1920 poi, di questa New York ricca della Gilded Age, dell'età dorata, che in realtà è una necropoli, dice lei, impossibilitata a sopravvivere a se stessa. Però fra i più, diciamo, i più recenti, forse il migliore, beh, non voglio dare giudizi, è Paul Auster, che ha scritto nell'87 The New York Trilogy, cioè la trilogia di New York, in cui soprattutto il primo libro, Città di Vetro, è bellissimo, parla di Manhattan e cerca attraverso il linguaggio, in un viaggio semantico infinito, di ritrovare i passaggi dal passato al presente e di nuovo al passato e viceversa, con riferimento a testi storici, alla Bibbia, e si basa su questa ricerca della lingua perduta, la lingua perduta di Babele dopo la caduta, e in realtà è tutta una immensa metafora, ed è stata considerata una storia, una detective story, in realtà è un'anti-detective fiction, e rappresenta un archetipo paradigmatico dell'immaginazione letteraria postmoderna. Questa New York è la metropoli postmoderna per eccellenza, e anche per la situazione di degrado e di caos di tanti suoi, cioè proprio della città. E forse la tesi, diciamo così, in questo libro bellissimo di Paul Auster è che se il linguaggio si riappropriasse dell'importanza che aveva prima della caduta della torre, la lingua unica, la lingua di Babele, cioè la torre di Babele, sì, sarebbe possibile cancellare la caduta e ricreare la lingua perduta dell'Eden e ritrovare l'innocenza.
Bene, allora, due segnalazioni, come avete sentito, dalla professoressa Vistarchi: Edith Wharton, L'età dell'innocenza, e Paul Auster, Città di vetro. Un'ultima domanda, professoressa. C'è un progetto di Renzo Piano che sta scavando nel granito. Di solito noi pensiamo a New York come al posto dove ci sono le grandi torri, i grattacieli e tutto quanto. In realtà c'è una nuova biblioteca che sta per essere creata nel sottosuolo di questa città, ed è appunto la Morgan Library, che è nell'angolo tra la Madison Avenue e la 36esima strada, siamo proprio nel cuore di Manhattan, è una biblioteca che viene creata proprio sottoterra per questa intuizione di Renzo Piano. Che cosa le sembra? Cosa le suggerisce una Babele sotterranea nel posto delle torri?
Sarebbe bellissima, io consiglierei qualcuno di leggere il fumetto Città di vetro, che è di Paul Karasik e David Mazzucchelli, in collaborazione con Spiegelman, che mostra, cioè per immagini, questo percorso lungo Manhattan. È molto bello, Bellissimo, ma Zucchelli collabora con New York, come Spiegelman, eccetera.
Sì, sì, quindi... sì, con New Yorker. Bene, io ringrazio Angela Vistarchi di essere stata con noi. Buona serata.
Arrivederci, buonasera.
Buonasera. E adesso abbiamo le informazioni dai mercati finanziari.
Urban, eventi e storie dalle città.
Come avete sentito, New York è dappertutto, nei mercati finanziari, Wall Street, eccetera. Insomma, siamo veramente invasi da questa città e noi ci andiamo dentro, andiamo a trovarla perché parliamo adesso con un famoso volto del giornalismo televisivo che è direttore in questo momento dell'Istituto Italiano di Cultura a New York, Claudio Angelini. Buonasera.
Ciao.
Ciao Angelini. Allora, oggi New York vive un po' di fibrillazione perché abbiamo visto anche le agenzie, le notizie che sono arrivate da lì, ci sono state, ieri c'è stata la manifestazione, gli organizzatori dicono 400.000 persone, la polizia dice 100.000, 120.000, sono le manifestazioni di protesta per l'avvio della convention repubblicana di George W. Bush che lo dovrebbe incoronare effettivamente come aspirante, diciamo, presidente nuovamente degli Stati Uniti. Sono partiti quindi i lavori al Madison Square Garden. Angelini, com'è la situazione a New York rispetto a questo?
Ma direi che ci sono più poliziotti che abitanti, in un certo senso. Comunque, grazie al cielo, per il momento non c'è stato non solo nessun attentato terroristico, ma nessun allarme vero e proprio.
Sì, sì, infatti...
Quindi, diciamo che stiamo vivendo un'atmosfera abbastanza serena. Speriamo che anche nei prossimi giorni sia così.
Infatti anche le proteste a Central Park, che insomma lasciavano un po' di dubbi, in realtà si sono svolte pacificamente. Ho visto che c'è stata una pioggia di coriandoli con l'effigie di Bush e poi anche che insomma le misure di sicurezza sono elevatissime. Come avete sentito, Angelini ha detto, è una città più piena di poliziotti che di persone. Però, a parte la convention repubblicana di New York, la Grande Mela ha un rapporto intenso, lo ha avuto e continua a averlo con gli italiani. Angelini è direttore, appunto, come ho detto prima, dell'Istituto Italiano di Cultura. Che cosa fa l'Istituto Italiano di Cultura? Qual è la sua funzione a New York?
Ma di promuovere la cultura italiana in tutti i suoi campi, in tutti i suoi settori. E diciamo che lo stiamo facendo molto impegno. Qua a settembre finirà verso la metà la mostra di Modigliani, che abbiamo contribuito a organizzare anche noi, una mostra che ha avuto tanti visitatori, è un grosso successo, e abbiamo fatto anche delle manifestazioni collaterali, come la presentazione di un libro di Corrado Augias proprio su Modigliani. Il titolo è L'ultimo romantico e Corrado se l'è cavata benissimo.
L'abbiamo sentito prima, Corrado Augias ci ha parlato un po' dei segreti della città, sì.
Ecco, e poi stiamo organizzando una mostra di Giorgio Morandi presso una galleria a Chelsea, ma anche tanti concerti di musica sinfonica soprattutto, e comunque si sta avvicinando la data del 28 settembre quando inaugurerà il festival cinematografico da noi curato, si chiama Italian Cinema Tribeca e fa parte del festival di Tribeca che sta avendo un notevole successo. Alla fine di settembre una serie di manifestazioni dedicate alla grandissima cultura di Firenze, titolo Splendor of Florence, e il nostro istituto naturalmente sta dando il suo contributo organizzativo e poi darà il suo contributo anche in termini di rapporti con la stampa e presenteremo insieme alcune di queste manifestazioni. Stiamo lavorando anche per ottobre, naturalmente, e il cuore, diciamo, di queste manifestazioni di ottobre sarà la settimana della lingua italiana, quest'anno dedicata alla poesia e alla musica. Io ho invitato Mario Luzzi, che ha 90 anni, non so se verrà da noi a New York, comunque ci darà un'intervista se non verrà fisicamente, e comunque ospiteremo altri poeti come Magherelli, La Lamarca, Valentino Zaichen e tanti altri.
Quindi mi pare di capire, Angelini, che il contributo, l'intervento, il lavoro dell'Istituto Italiano di Cultura spazi in quasi tutte le discipline. Lei ha parlato di mostre d'arte, ha parlato di cinema, ha parlato di letteratura, mi sembra che ci sia un impegno forte. Del resto l'Istituto Italiano di Cultura di New York è uno dei primi, insomma, è anche una tradizione lunga, vero?
Sì, noi abbiamo aperto l'anno scorso anche al Jazz, a Umbria Jazz per l'esattezza, e sono venuti alcuni musicisti di Umbria Jazz, accompagnati da Renzo Arbore, che è il testimonial di questa iniziativa, insomma. Si sono esibiti sia nella sede del nostro istituto, sia al Blue Note, che è il tempio del jazz americano. E hanno avuto un notevolissimo successo, tant'è vero che poi sono tornati, e torneranno anche l'anno prossimo.
Bene, una brevissima domanda per un'altrettanto brevissima risposta, se possibile. Secondo te, Angelini, c'è un'età per vivere la città di New York?
Ma direi che è una delle poche città che vanno bene per qualunque età. I giovani si divertono naturalmente a modo loro, ma anche gli anziani si possono divertire attraverso la cultura, grazie alla cultura. E devo dire che il nostro istituto è frequentato sia da giovani che da persone un po' più attempate.
Bene.
Sia da italo-americani, da italiani, ma anche da americani,
ecco.
Americani tupuri.
Questo è importante. Io ringrazio Claudio Angelini di essere stato con noi e ti auguro una buona serata. Ciao.
Grazie, altrettanto.
Bene. Adesso informazioni con GR24.
Urban. Eventi e storie dalle città.
828 11 11, vogliamo sapere da voi qual è il vostro pensiero, la vostra cartolina sulla Grande Mela, su New York. Raccontatecelo al numero verde 828 11 11. Abbiamo iniziato con due introduzioni magistrali su New York, la prima del professor Mario Maffi e la seconda di Corrado Augias, e poi abbiamo cercato di capire quali fossero, diciamo, gli aspetti romanzeschi di questa città con la professoressa Angela Vistarchi e ancora Claudio Angelini, direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di New York, ci ha raccontato alcuni momenti importanti e alcune manifestazioni che vengono organizzate per convogliare all'interno dell'istituto non solo gli italoamericani che vivono a New York, ma anche i turisti che vengono lì e anche gli americani stessi, i newyorkesi che vogliono in qualche modo saggiare le competenze artistiche degli italiani. E adesso continuiamo a parlare della città di New York da un altro punto di vista, che è un po' il punto di vista quello, diciamo, più legato al tema anche della nostra trasmissione, che è Urban, ed è quello appunto architettonico, urbanistico, eccetera. Lo facciamo con Franco Lacecla, che è docente di antropologia all'Università di Venezia. Buonasera.
Buonasera.
Allora, Lacecla, io ho letto una cosa bellissima su di lei, è un articolo di Gianni Riotta che è uscito sul Corriere della Sera a fine giugno e dice questo: Harlem, la capitale dello spirito afroamericano, Harlem, il quartiere di Manhattan, a nord dell'isola di Manhattan, la Columbia University affida a Renzo Piano questo progetto di costruire un grandissimo spazio a Harlem per l'università. E Piano che cosa fa? Invece di scontrarsi con i residenti e quindi di andare nel suo studio e disegnare il suo progetto, li informa su questa ristrutturazione e usa come scout lei, in qualche modo, e qui dice Riotta: la Cecla si trasferisce in una locanda topaia e sonda gli umori nascosti di Harlem. Ma è davvero così, professore?
Ma insomma, sì, più o meno, nel senso che comunque Piano mi aveva chiesto appunto di dargli un consiglio su questo progetto, per cui aveva molta paura, perché temeva appunto di combinare guai, perché comunque Harlem è un posto molto caldo e perché il progetto è un progetto abbastanza complicato, per cui io insomma devo dire riesco a lavorare soltanto se sto nei posti, e quindi gli ho detto che andavo insomma a rendermi conto direttamente e questa cosa ha funzionato, perché effettivamente stando ad Harlem ho capito un po' i problemi che ci sarebbero se questo progetto venisse realizzato, cioè che dipende molto da come viene realizzato il progetto, e comunque che c'è una grossa aspettativa nel quartiere che è un quartiere molto reattivo, per cui se il progetto verrà fatto male sarà veramente pericoloso, insomma.
Ho capito. Senta, la Cecla, lei ha detto che il quartiere è reattivo, che insomma dipende dalla qualità del progetto. Che cosa significa? Intanto, che cosa prevede il progetto? Che cosa vuole il committente, la Columbia University? E che cosa lei, in qualità di antropologo che sta facendo questa ricerca sociale, diciamo, sulle persone, i residenti di Harlem, propone a Renzo Piano per modificare in maniera armonica questo progetto su Harlem?
Magari, dunque, il progetto della Columbia è un progetto enorme, perché è un progetto di una nuova università che è grande quanto quella che c'è, e quindi immagini una cosa che dovrà contenere 25.000 studenti, il che significa non solo l'università ma anche tutti gli appartamenti, i dormitori per gli studenti, per i docenti, quindi insomma è un progetto che abbraccia grosso modo un terzo dell'attuale Harlem, della Black Harlem, dell'Harlem insomma tradizionale della popolazione nera, quindi è un progetto a grossissimo impatto. Mi sente?
Sì, prego.
Sì. Il problema grosso effettivamente è che la Columbia è un'università a maggioranza bianca, ha una pessima tradizione di rapporto con gli studenti, con gli studenti neri,
è
una pessima tradizione di rapporto con la popolazione nera, insomma. Quindi adesso insomma quello che ho proposto a Piano è quello di fare in modo che l'università sia aperta al quartiere, cioè che non ci siano chiusure, che la piazza dell'università sia aperta, che i primi due piani siano dedicati a luoghi pubblici per il quartiere. E Piano ovviamente ha accettato, ha fatto un progetto molto bello, adesso bisognerà vedere se la Columbia ha il coraggio in qualche modo di assumersi il progetto di Piano.
Certo. Senta, la Cecla, stia con noi perché vorrei ascoltare insieme a lei un brano dal libro sempre dello scrittore White, Volete sapere cos'è New York, e magari poi lo commentiamo insieme.
Il semplice fatto che New York funzioni è già di per sé un miracolo. Nulla in questa città è plausibile. Ogni volta che gli abitanti si lavano i denti, milioni di galloni d'acqua vengono prosciugati dalle Catskills e dalle colline di Westchester. Quando un uomo a Manhattan scrive una lettera alla sua ragazza di Brooklyn, la missiva amorosa le arriva spinta attraverso un tubo pneumatico. Proprio così. Il sistema sotterraneo dei cavi telefonici, delle linee elettriche, delle tubature per il vapore, delle manopole del gas e delle fognature è già da solo un motivo sufficiente per abbandonare l'isola agli dèi e ai parassiti del grano. Ogni volta che si pratica un taglio nei marciapiedi, i rumorosi chirurghi ne espongono gangli incredibilmente attorcigliati. A dire il vero, New York avrebbe dovuto distruggersi da un pezzo. Panico, incendi, tumulti o un incepparsi di qualche approvvigionamento vitale del suo sistema circolatorio o ancora un qualche cortocircuito nelle sue labirintiche viscere. Già da molto tempo la città avrebbe dovuto sperimentare un ingorgo insuperabile in una qualche impossibile strozzatura. Avrebbe dovuto morire di fame per una breve mancanza di approvvigionamento alimentare. Avrebbe dovuto essere stata spazzata via da un'epidemia partita da uno dei suoi quartieri poveri o portata in città dai ratti delle navi. Avrebbe dovuto essere sommersa dai mari che ne lambiscono ogni fianco. Quelli che lavorano nelle sue miriadi di piccole cellette avrebbero dovuto essere sopraffatti dalle nevrosi, dalla spaventosa coltre di nebbia e fumo che le viene soffiata dentro così spesso dal Jersey, cancellando la luce del giorno e lasciando come sospesi gli uffici che svettano più in alto, gli uomini brancolanti e depressi, con addosso il senso della fine del mondo. Avrebbe dovuto impazzire, colpita alla testa dal caldo di agosto. L'isteria collettiva è una forza terribile, eppure i newyorkesi sembrano sempre in grado di sfuggirle per un pelo. Se ne stanno chiusi dentro le metropolitane ferme per qualche motivo senza claustrofobia. Trovano una via d'uscita dalle situazioni di panico grazie a una battuta di spirito. Affrontano la confusione e la congestione con coraggio e pazienza, con una specie di perpetua capacità di cavarsela. Ogni servizio è inadeguato. Ospedali, scuole e parchi gioco sono sempre troppo affollati. Le autostrade a scorrimento veloce sono sempre percorse da un traffico febbrile, mentre le strade e i ponti ancora non sottoposti a migliorie sono perennemente ingorgati. Non c'è abbastanza aria né abbastanza luce, per lo più fa troppo caldo o troppo freddo. Ma la città pone riparo alle sue mancanze e ai suoi contrattempi con massicce dosi di una vitamina extra, il senso di appartenere a qualcosa di unico, cosmopolita, potente e senza uguali.
E.B. White, volete sapere cos'è New York? Questo è un brano tratto da questo libro. La Cecla ha sentito...
Ho sentito molto male. effettivamente, per quello che ho sentito, posso dire che effettivamente questo posto, per esempio Harlem, conferma abbastanza le cose di White, nel senso che è veramente un posto difficile, però c'è una vitalità... Mi dica, sì?
No, non ho detto nulla, prego.
No, però c'è una vitalità straordinaria, cioè effettivamente c'è una straordinaria creatività sociale in alcune parti di New York, insomma Harlem è ancora un posto molto creativo, oltretutto è uno dei posti in cui effettivamente la multietnicità è in grande sperimentazione, perché è il posto di contatto tra la grossa popolazione latina e la popolazione nera. Ed è un luogo, insomma, del futuro della città, sicuramente è un luogo molto bello, perché è un luogo aperto, dove le case sono basse, dove ci sono delle bellissime case dell'Ottocento, per cui insomma è un luogo interessante.
Certo, io la ringrazio per questa descrizione che è servita anche per gli ascoltatori, per noi alla radio, per raffigurarci anche un'immagine, un'idea di Harlem, e comunque mi sembra di capire dalle cose interessantissime che lei ci ha detto su questo nuovo progetto per la Columbia University che lei insieme a Renzo Piano state cercando di fare e a cui dare delle motivazioni che in qualche modo siano congruenti con gli abitanti, c'è proprio questo tentativo di non creare due universi paralleli.
Guardi, sarà dura.
Sarà dura.
Sì, perché lei pensi che la Columbia possiede praticamente un terzo di Manhattan. Quindi sono veramente potenti e difficilissimo.
Cioè lei dice non è detto che si affidino totalmente alle vostre raccomandazioni.
No, affatto, nel senso che hanno bisogno sicuramente della qualità europea che Renzo Piano può assicurare, hanno bisogno, però non è detto che le ragioni economiche non prevalgano, cioè secondo me, perché veramente la Columbia non è anche una università, ma in realtà è una grossissima...
Certo.
C'è una grossissima azienda, ma veramente gigantesca, pensi che possiede il 70% dei brevetti e delle biotecnologie, quindi insomma è veramente un bestione. Non siamo sicuri che la cosa andrà, cioè, sarà molto, molto lottata la cosa.
Benissimo, io ringrazio molto il professor Franco La Cecla, docente di antropologia all'Università di Venezia e, come dire, assistente in qualche modo o comunque coadiuvatore di Renzo Piano per questo progetto. Grazie, buona serata.
Grazie a voi.
Io devo dire alla nostra ascoltatrice da Brescia, Paola, di restare un attimo in linea perché adesso abbiamo le informazioni sul traffico.
Urban. Eventi e storie dalle città.
Abbiamo parlato di E.B. White, questo scrittore che ha questo libro pubblicato da Arcana Pop, si intitola Volete sapere cos'è New York? Noi ne abbiamo letto alcuni passi, tra l'altro l'ultimo che avete sentito e che abbiamo commentato insieme all'antropologo Franco La Cecla era veramente interessante perché riportava, diciamo, all'attualità di Harlem e del progetto della Columbia University. Però questo libro di E.B. White non è di oggi, è stato scritto nel 1949, pensate. E sentite cosa scrive, in maniera sembra profetica, negativa, però insomma in qualche modo c'era una tensione di romanzesca in questo E.B. White. Una singola flotta aerea non più grande di uno stormo di oche può mettere rapidamente fine alla fantasia di quest'isola, bruciare le torri, frantumare i ponti, nella mente di un qualunque perverso sognatore che voglia lanciare l'attacco, New York deve esercitare un fascino costante, irresistibile. E.B. White, volete sapere cos'è New York? Arcana Pop. Adesso Paola da Brescia ci racconta la sua cartolina di New York. Buonasera, dica.
Buonasera, la mia cartolina risale al 1979, quando andai per la prima volta a New York con il coro polifonico dell'Università di Parma. Avevamo una piccola tournée da fare cantando per fondazioni e privati, ma la meraviglia fu che cantammo sull'Empire State Building, sulla terrazza, chiusero l'edificio per mezz'ora e noi tenemmo questo concerto che chiamammo Concerto tra le nuvole, e di cui ancora adesso ho un ricordo veramente straordinario. E poi, per parlare di Harlem, un concerto insieme al gruppo di gospel della Chiesa Abissina, che fu una esperienza straordinaria perché poi ci permisero di vedere Harlem dall'interno e non da turisti, e veramente era un posto che poteva creare una sorta di sentimento di mediazione tra quella che era la retorica e invece quella che era la realtà. E quindi New York la vidi per la prima volta e poi ci tornai tante altre volte per scoprirla meglio.
Vabbè, però con due esperienze esaltanti, dove può capitare di fare un concerto tra le nuvole?
Effettivamente ne vado fiera.
Io ringrazio Paola da Brescia per questa suggestione, più che testimonianza. Grazie, buona serata.
Buonasera a lei, grazie. I don't drink coffee, I take tea, my dear. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue. A walking cane here at my side.
Pensate che la nuova torre di New York sarà alta 1776 piedi, una metrica che rinvia con allegoria evidente all'anno della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America. Al di sotto di questo altissimo grattacielo ci sarà un grande vuoto, un profondo pozzo nero recintato con i relitti originali delle fondazioni delle vecchie Twin Towers. Stiamo parlando del World Trade Center e del nuovo progetto che è stato prescelto, diciamo, il progetto di Daniel Libeskind, ed è in qualche modo la decisione che è stata presa dal Lower Manhattan Development Corporation, che è l'ente responsabile dello sviluppo e della gestione dell'area. In qualche modo hanno deciso di non ricostruire in maniera come dire, pertinente e riedificare le due torri così come erano, perché sembrava una ricostruzione filologica poco interessante e forse patetica, come dice Benedetto Gravagnolo in un articolo sul Mattino, e hanno invece scelto di fare questa grande torre, questo grattacielo altissimo, che in qualche modo è un modo per ricordare anche quello che è stato l'11 settembre. Noi continuiamo a parlare della Grande Mela e lo facciamo con una giornalista che ha vissuto per tanti anni a New York e continua a frequentare la città, ha collaborato per molto tempo al Wall Street Journal. Io saluto Maria Sturani, ciao.
Ciao, buonasera.
Buonasera. Allora, Maria, tu hai vissuto per molto tempo in questa città. Qual è il mese più bello di New York?
Guarda, se proprio te lo devo dire, io penso che il mese più bello sia ottobre, perché è un mese in cui i colori del parco, degli alberi sono magici, diventano rossi, gialli, tutte le tonalità di tra il verde e il marrone, e poi hai anche un clima solitamente mite verso la fine di ottobre, quando c'è la famosa Indian Summer.
Ebbene, quindi ottobre. Allora, secondo te che percorsi si possono fare? Per fare un esempio, una persona che non è mai andata a New York e che arriva per la prima volta, che cosa deve fare assolutamente, se chiaramente non va con una gita organizzata?
Allora, io direi che la prima cosa è, diciamo così, per un colpo d'occhio suggestivo, andare diciamo nel lato sud-est del parco, dove c'è il Plaza Hotel, e in una giornata limpida si vede tutta la Fifth Avenue praticamente fino a quasi a downtown, e poi iniziare a camminare proprio senza meta nel parco, andando a zig zag est ovest, scoprendo tutte le cose belle che offre Central Park, che sono veramente infinite, per poi, se uno ha più di un giorno, vagare proprio camminando magari lungo la quinta strada dall'altezza della, non so, 86esima strada fino al Greenwich Village, dove c'è l'arco di Washington Square, e poi da lì decidere se uno ha voglia di fare shopping e di vedere un po' la New York degli artisti, ormai un po' invasa dal turismo, o va a più a sud verso Soho, oppure può perdersi nelle viuzze un po' stile inglesi del Village, del West Village, che adesso è la zona più in di New York, dove ci sono tanti piccoli ristorantini, bistrò, e poi ci sono posti molto, molto interessanti, frequentati dai VIP, diciamo così, dagli attori, eccetera, come il ristorante, un nuovo ristorante bellissimo che si chiama lo Spice Market, che è una specie di tempio indiano ricostruito all'interno di un magazzino, oppure diciamo il vecchio distretto delle macellerie, il Meatpacking District, che è stato proprio rilanciato, rimesso, ripulito, con anche tanti spazi verdi, con tanti palazzi rimessi a posto, molto carino, molto, molto originale.
Bene, senti Maria, ascoltiamo insieme invece la cartolina di un nostro ascoltatore, che è Pierfranco da Brescia. Buonasera, dica.
Buonasera. Io, tra l'altro, vi ringrazio per la trasmissione, che è bellissima, questo è un apprezzamento che faccio, ma io ho avuto un'esperienza incredibile a New York. Mi sono sposato.
Non capita tutti i giorni.
E la cosa più incredibile, che ha proprio dell'incredibile, che mi sono sposato, mi sono alzato alle 6:30 di mattina per prepararmi al mio matrimonio.
Era un po' nervoso?
No, non eravamo nervosi, perché, tra l'altro, aggiungo, al Madison Square Garden mi sono sposato.
Ma com'è possibile? Lei ha sposato un'americana, una newyorkese?
Ho sposato una carissima signora svizzera, mia moglie.
Mm-hmm. E perché
è la cosa sorprendente, perché queste informazioni naturalmente le passano sempre male, ma la gioia più grande che abbiamo avuto è stata quella di fare insieme questo matrimonio con altre 5.000 coppie.
Al Madison Square Garden.
Vestiti in abito di nozze, il primo luglio del 1982.
Beh, mi sembra decisamente una delle cose più originali che noi abbiamo ascoltato stasera. Io ringrazio Pierfranco da Brescia per la sua testimonianza, che è diretta proprio, e lo saluto. Buona serata.
Una piccola aggiunta, se permette.
Brevemente.
Ok. Praticamente fummo tutti svegliati a quell'ora, perché dovevamo essere in perfetto abito di nozze, cravatta, giacca, e mia moglie naturalmente in abito bianco, e il famoso padre Moon ci dette la benedizione.
Bene, benissimo. Allora io ringrazio Pierfranco da Brescia per essere stato con noi. Buona serata. Maria, hai sentito, insomma,
sì.
Madison Square Garden, che adesso, come dire, a parte i matrimoni del signore del 1982, c'è la convention repubblicana, ma davanti al Madison Square Garden c'è un hotel che prima era un grandissimo hotel, il Pennsylvania. Mi sembra che sia uno dei luoghi anche importanti della città, dove suonavano delle big band molto importanti.
È vero, infatti. Diciamo che ormai non è più così.
Quella New York non c'è più, diciamo.
No, diciamo che questa New York continua a cambiare, è incredibile, non si ferma mai. Uno pensa di conoscerla e torna dopo un mese, due mesi, e trova che è tutto cambiato, insomma.
Quindi anche nonostante, diciamo, le ferite, quelle forti, l'11 settembre, New York è una città viva, si può dire, senza dubbio.
Sicuramente senza dubbio, anche se proprio vedi come diciamo sono andati avanti. Io ero lì quando è successo, nel giro di pochissimo, diciamo, hanno subito cercato di riprendere, di andare avanti con la vita di tutti i giorni, chiaramente con il ricordo struggente di quello che è successo, che rimane ancora vivo in tutti quelli che erano lì, insomma.
Sì, io sono arrivato lì dopo 10 giorni, ero a San Francisco, e devo dire che l'impressione è stata fortissima. Io ringrazio Maria Sturani per essere stata con noi. Grazie Maria, buona serata.
Grazie a tutti, ciao.
Bene, allora abbiamo parlato della Grande Mela, e ecco, invece la città nascosta di oggi, do la soluzione perché ormai siamo alla fine della trasmissione, è Torino, e ha vinto, riceve un libro che è Paso Doble di Giuseppe Culicchia per Garzanti Editore, Davide Darrò, dalla provincia di Milano. Bravo Davide, sei stato il primo a digitare la città nascosta, cioè la soluzione Torino. E niente, abbiamo finito le nostre chiacchiere anche stasera. Se parlare di città vi ha fatto piacere, vi aspetto domani alle 19:15 con una nuova puntata di Urban, e domani sera sarà dedicata alle città universitarie. Grazie a Michele Contesso in regia, Simona Bertone e Fabrizio Gaias in redazione. Una buona serata da Alessandro Agostinelli.